Accademia Italiana di Lingua, Diploma Intermedio 2 di Lingua Italiana Firenze, Livello Intermedio B2, Comprensione Auditiva, 4A, Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 75 al numero 79. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Con chi crescono i piccoli? Essere lasciati soli con qualcuno che non è né la mamma né papà può creare problemi al bambino? Ascoltiamo un'intervista con la sociologa Chiara Saraceno.
Si parla sempre più spesso di bambini affidati a persone che non sono i genitori. Ma a chi affidiamo i nostri figli quando siamo al lavoro?
Vede, in Italia, fino ai 3 anni, la maggior parte dei bambini sta con i nonni. Una percentuale minore, ma comunque significativa, viene affidata agli asili nido. Un altro 10% viene affidato alla babysitter. E pensi che solamente il 7% dei bambini rimane con i propri genitori.
Ecco, ma non dovrebbe essere il contrario, vale a dire la maggior parte dei bambini non dovrebbe trascorrere i primi anni con i genitori o con la madre?
Sì, dovrebbe essere così, ma la metà delle donne fra i 30 e i 39 anni, coniugate con figli, lavora. Solo una donna su 5, dopo aver avuto il primo figlio, si licenzia. E questo accade prevalentemente al sud, dove le madri, per la pressione del contesto sociale, si sentono colpevolizzate dai mariti, dai nonni, dagli amici, perché convinti che il ruolo principale della donna sia quello di restare a casa, allevare figli.
Immagino che questo porti però una grande richiesta di babysitter da parte delle famiglie.
Le babysitter in Italia sono molto numerose, ma vista la grande richiesta da parte delle giovani coppie, non è sempre facile per i genitori trovare una persona a cui affidare i propri figli durante la loro assenza. Infatti, molti comuni organizzano oggi dei corsi gratuiti per babysitter, rilasciando un attestato ed inserendo le partecipanti in un elenco da cui le famiglie possono chiamare.
Ma da un punto di vista psicologico e caratteriale, c'è differenza tra un bambino allevato dalla mamma e uno cresciuto dalla babysitter o dalla nonna?
No, sinceramente non si rilevano differenze sostanziali tra chi è seguito dalla mamma, dall'asilo nido, dai nonni o dalla babysitter. Non è detto infatti che la famiglia sia sempre meglio di un estraneo. Certo, se la babysitter è più presente della madre, non è la situazione ideale. C'è infatti il rischio che i bambini si abituino ad avere una persona addetta totalmente a loro.
E non si corre il rischio che i bambini sostituiscano le madri con le babysitter?
No, nemmeno questo, direi. I bambini si attaccano alle babysitter, ma imparano anche presto a capire chi sono i veri riferimenti affettivi. Se i genitori sono bravi e sereni, non passano in seconda fila, anche se trascorrono poco tempo con il proprio bambino. I genitori devono dare al bambino soprattutto affetto, dolcezza, carezze, tempo libero, insomma, ma senza mai perdere l'autorevolezza.
E in che modo, secondo lei, la madre può far sentire la sua presenza anche nei momenti di assenza?
Deve dare alla babysitter un copione da rispettare, ma deve anche saperla coinvolgere nella vita familiare. È normale che la babysitter assista a momenti della crescita quotidiana del bambino a cui la madre non può partecipare, ma ciò non deve essere vissuto dalla madre come una sconfitta.
Secondo lei, qual è il ritratto della babysitter ideale?
Secondo una recente indagine fatta tra i genitori, la babysitter ideale ha 30 anni, possibilmente italiana, allegra, onesta, bilingue e precisa. La verità però è che la selezione da parte dei genitori avviene affidandola al caso e al passaparola. E poi, cosa fondamentale, è che lei piaccia al bambino e non il contrario.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Con chi crescono i piccoli? Essere lasciati soli con qualcuno che non è né la mamma né papà può creare problemi al bambino? Ascoltiamo un'intervista con la sociologa Chiara Saraceno.
Si parla sempre più spesso di bambini affidati a persone che non sono i genitori. Ma chi affidiamo i nostri figli quando siamo al lavoro?
Vede, in Italia, fino ai 3 anni, la maggior parte dei bambini sta con i nonni. Una percentuale minore, ma comunque significativa, viene affidata agli asili nido. Un altro 10% viene affidato alla babysitter. E pensi che solamente il 7% dei bambini rimane con i propri genitori.
Ecco, ma non dovrebbe essere il contrario, vale a dire la maggior parte dei bambini non dovrebbe trascorrere i primi anni con i genitori o con la madre?
Sì, dovrebbe essere così, ma la metà delle donne fra i 30 e i 39 anni, coniugate con figli, lavora. Solo una donna su 5, dopo aver avuto il primo figlio, si licenzia. E questo accade prevalentemente al sud, dove le madri, per la pressione del contesto sociale, si sentono colpevolizzate dai mariti, dai nonni, dagli amici, perché convinti che il ruolo principale della donna sia quello di restare a casa, allevare figli.
Immagino che questo porti però una grande richiesta di babysitter da parte delle famiglie.
Le babysitter in Italia sono molto numerose, ma vista la grande richiesta da parte delle giovani coppie, non è sempre facile per i genitori trovare una persona a cui affidare i propri figli durante la loro assenza. Infatti, molti comuni organizzano oggi dei corsi gratuiti per babysitter, rilasciando un attestato ed inserendo le partecipanti in un elenco da cui le famiglie possono chiamare.
Ma da un punto di vista psicologico e caratteriale, c'è differenza tra un bambino allevato dalla mamma e uno cresciuto dalla babysitter o dalla nonna?
No, sinceramente non si rilevano differenze sostanziali tra chi è seguito dalla mamma, dall'asilo nido, dai nonni o dalla babysitter. Non è detto infatti che la famiglia sia sempre meglio di un estraneo. Certo, se la babysitter è più presente della madre, non è la situazione ideale. C'è infatti il rischio che i bambini si abituino ad avere una persona addetta totalmente a loro.
E non si corre il rischio che i bambini sostituiscano le madri con le babysitter?
No, nemmeno questo. Direi. I bambini si attaccano alle babysitter, ma imparano anche presto a capire chi sono i veri riferimenti affettivi. Se i genitori sono bravi e sereni, non passano in seconda fila, anche se trascorrono poco tempo con il proprio bambino. I genitori devono dare al bambino soprattutto affetto, dolcezza, carezze. tempo libero, insomma, ma senza mai perdere l'autorevolezza.
E in che modo, secondo lei, la madre può far sentire la sua presenza anche nei momenti di assenza?
Deve dare alla babysitter un copione da rispettare, ma deve anche coinvolgerla nella vita familiare. È normale che la babysitter assista a momenti della crescita quotidiana del bambino a cui la madre non può partecipare, ma ciò non deve mai essere...
Vabbè, come c'è i pezzi più lunghi. Io faccio le frazzette.
Deve dare alla babysitter un copione da rispettare, ma deve anche saperla coinvolgere nella vita familiare. È normale che la babysitter assista a momenti della crescita quotidiana del bambino a cui la madre non può partecipare, ma ciò non deve essere vissuto dalla madre come una sconfitta.
Secondo lei, qual è il ritratto della babysitter ideale?
Secondo una recente indagine fatta tra i genitori, la babysitter ideale ha 30 anni, possibilmente italiana, allegra, onesta, bilingue e precisa. La verità però è che la selezione da parte dei genitori avviene affidandola al caso e al passaparola. E poi, cosa fondamentale, è che lei piaccia al bambino e non il contrario.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica meteo. Ascolterà una rubrica meteo. Legga poi le frasi dal numero 80 al numero 83. Sentirà la rubrica meteo una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica meteo una prima volta.
Sulla Toscana tempo in peggioramento. Vediamo ora in dettaglio le zone climatiche. Sull'Appennino toscano, la Garfagnana e la Lunigiana, nubi compatte già dal mattino, con pioggia in giornata e miglioramento in serata. Sulle colline toscane ed il Monte Amiata, nuvolosità in aumento dalla prima mattina con pioggia. Migliora dal pomeriggio. Sul litorale toscano e la Maremma, nuvolosità consistente e qualche pioggia in miglioramento dal primo pomeriggio. Giornata fresca, temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.
Adesso legga le frasi. ascolti la rubrica meteo una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte.
Sulla Toscana tempo in peggioramento. Vediamo ora in dettaglio le zone climatiche. Sull'Appennino toscano, la Garfagnana e la Lunigiana, nubi compatte già dal mattino, con pioggia in giornata e miglioramento in serata. Sulle colline toscane ed il monte Amiata, nuvolosità in aumento dalla prima mattina con pioggia. Migliora dal pomeriggio. Sul litorale toscano e la Maremma, nuvolosità consistente e qualche pioggia in miglioramento dal primo pomeriggio. Giornata fresca. Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.
C. Dialogo. Ascolterà un dialogo due volte. Indichi poi, nella griglia al numero 84 del modulo delle risposte, almeno 5 cose che Giovanni deve fare durante l'assenza di Patrizia. Primo ascolto. 1000 cose da fare. Giovanni riceve in ufficio la telefonata della moglie Patrizia, che è in partenza per un viaggio di lavoro.
Pronto, chi parla?
Giovanni, sono io. Come va?
Abbastanza bene, ma ho un sacco di lavoro da fare, dimmi.
Sì, ti telefono dall'aeroporto. Sto per partire, ma mi è venuto in mente che ho dimenticato di passare dalla lavanderia a ritirare i vestiti. Puoi andare tu stasera dopo il lavoro?
Va bene, ma a che ora chiude? Perché qui finisco tardi.
Non ti preoccupare, è la lavanderia del centro commerciale, è aperta fino alle 10 di sera. Ah, a proposito, già che vai al centro commerciale, passa anche dal supermercato. Io ritorno domenica sera e non ho fatto in tempo a fare la spesa. Per favore, fai una piccola spesa per arrivare a lunedì. O almeno compra il latte e qualcosa per la colazione, se no ti tocca rimanere a digiuno o andare al bar.
Non so se ce la faccio, come ti ho detto ho molto lavoro. Ma tu ti sei ricordata di pagare le bollette?
Oddio, no, l'ho scordato. Scusa, ma sai che questo viaggio per me è molto importante. Non le puoi pagare tu su internet quando torni a casa? Le ho lasciate sul tavolo in cucina. Non dovresti metterci tanto, giusto 10 minuti.
Senti, le bollette non so proprio se riesco a sistemarle, anche perché dopo una giornata passata davanti al computer, l'ultima cosa che avrò voglia di fare stasera sarà navigare su internet.
Ma dai, cosa vuoi che sia? Poi dopo vai a farti un giro con il cane e ti rilassi.
Patrizia, ma non hai detto che avresti portato il cane da tuo fratello? Il cane è tuo, io non ho voglia di badare a lui quando tu non ci sei.
Mio fratello, l'ultimo minuto, mi ha detto che non poteva tenerlo. D'altra parte, viviamo insieme e il cane è anche un po' tuo e poi ti farà compagnia. Mi raccomando, controlla che abbia il cibo e l'acqua fresca nella sua ciotolina. E coccolalo, sai poverino come si sentirà solo senza di me?
Secondo ascolto. 1000 cose da fare. Giovanni riceve in ufficio la telefonata della moglie Patrizia, che è in partenza per un viaggio di lavoro.
Pronto, chi parla?
Giovanni, sono io. Come va?
Abbastanza bene, ma ho un sacco di lavoro da fare, dimmi.
Sì, ti telefono dall'aeroporto. Sto per partire, ma mi è venuto in mente che ho dimenticato di passare dalla lavanderia a ritirare i vestiti. Puoi andare tu stasera dopo il lavoro?
Va bene, ma a che ora chiude? Perché qui finisco tardi.
Non ti preoccupare, è la lavanderia del centro commerciale, è aperta fino alle 10 di sera. Ah, a proposito, già che vai al centro commerciale, passa anche dal supermercato. Io ritorno domenica sera e non ho fatto in tempo a fare la spesa. Per favore, fai una piccola spesa per arrivare a lunedì. O almeno compra il latte e qualcosa per la colazione, se no ti tocca rimanere a digiuno o andare al bar.
Non so se ce la faccio, come ti ho detto ho molto lavoro. Ma tu ti sei ricordata di pagare le bollette?
Oddio, no, l'ho scordato. Scusa, ma sai che questo viaggio per me è molto importante. Non le puoi pagare tu su internet quando torni a casa? Le ho lasciate sul tavolo in cucina. Non dovresti metterci tanto, giusto 10 minuti.
Senti, le bollette non so proprio se riesco a sistemarle, anche perché dopo una giornata passata davanti al computer, l'ultima cosa che avrò voglia di fare stasera sarà navigare su internet.
Ma dai, cosa vuoi che sia? Poi dopo vai a farti un giro con il cane e ti rilassi.
Patrizia, ma non hai detto che avresti portato il cane da tuo fratello? Il cane è tuo, io non ho voglia di badare a lui quando tu non ci sei.
Mio fratello, l'ultimo minuto, mi ha detto che non poteva tenerlo. D'altra parte, viviamo insieme e il cane è anche un po' tuo. E poi ti farà compagnia. Mi raccomando, controlla che abbia il cibo e l'acqua fresca nella sua ciotolina. E coccolalo, sai poverino come si sentirà solo senza di me?
Adesso indichi, nella griglia al numero 84 del modulo delle risposte, almeno 5 cose che Giovanni deve fare durante l'assenza di Patrizia.